us. Girl, when you dance, there's a magic that must be love. Just take it slow, 'cause we got so far to go. When you feel that heat, and we gonna ride the boogie, share that beat of love. I wanna rock with you
sempre. Premo noi le danze, arrivano le mattine di Radio Capital.
Le mattine di Radio Capital, a ore 9 con Selvaggia Lucarelli.
Eccoci qui, Fabio, come sempre noi prepariamo così il palcoscenico, diamo una pulita, sì. Spolveriamo e tra un po' arriveranno Daria Bignardi e Ambra. Non lo ricordiamo mai, facciamo molto male invece.
Facciamo male.
Vuoi dirlo tu? Vuoi dire perché devo rimanere qua incollati tutta la mattina?
Perché le mattine non siamo solo noi, le mattine sono una cosa che arriva fino alla fine della mattinata. E quindi poi c'è Daria Bignardi parlando di libri e poi c'è Ambra.
Ambra.
Con i suoi argomenti.
Poi arrivano gli uomini e si può spegnere
tranquillamente la radio, potete pure andare a fare altro.
Sto scherzando. Buongiorno Elisa, buongiorno Franco Russo, ciao. Allora, oggi iniziamo dritti su una notizia tragica, la morte di questo bambino di 10 anni, Lorenzo, della provincia di Cuneo. Avrete sicuramente letto, è chiaramente un evento terribile perché bambini per il Covid ne muoiono davvero pochissimi, fortunatamente. Fabio, questo bambino ha avuto dei sintomi che si sono evoluti in maniera molto rapida nel giro di 24-48 ore. Lui ha cominciato con la febbre e poi
i classici sintomi dell'influenza, poi all'inizio e poi dopo.
Dolori muscolari subito, ipotermia subito dopo, e quindi l'hanno portato in ospedale ed è morto nel giro di pochissimo, devo dire. Per un evento molto raro, questo lo ripetiamo perché nessuno vuole fare terrorismo, però va detta la verità, questa rabdomiolisi, naturalmente non ne avevamo mai sentito parlare, è una malattia che infiamma i tessuti muscolari molto rapidamente e insomma può portare alla morte, come nel caso del piccolo Lorenzo. La famiglia era vaccinata, mamma, papà e i due fratelli, un fratello e una sorella di Lorenzo più grandi, 13 e 16 anni. Lui non era stato vaccinato perché aveva avuto in passato degli episodi di epilessia, prendeva dei farmaci, insomma il famoso
precauzione
medico
medica non era stato vaccinato.
Gli aveva detto: ma ti sconsiglio di vaccinarlo, magari più in là vedremo. Allora, io voglio dire questo. Ora, perché un medico deve sconsigliare un vaccino? a un paziente che non ha patologie per cui i vaccini sono sconsigliati, cioè non c'è alcuna evidenza scientifica che sì. dica che se soffri di epilessia, tanto più se ne hai sofferto, insomma se non è poi qualcosa di frequente, non devi vaccinarti perché è pericoloso. Cioè se non c'è questa informazione, perché tu devi sconsigliare un vaccino? Quando ci sono altri tipi di evidenze scientifiche, no? Che dicono che i bambini vanno vaccinati perché purtroppo il Covid può provocare
soprattutto
è molto aggressiva nei confronti dei bambini e può provocare soprattutto long covid, quindi sì. meglio non averlo. Ora naturalmente qualcuno ha la MISC, che è un evento molto raro ed è un evento molto grave, sì. ma ci sono tanti bambini che poi soffrono, che hanno, si portano dietro sintomi meno
gli
gravi,
strascichi della malattia,
ma molto fastidiosi
per molti mesi,
molto
come gli adulti d'altronde. Tra l'altro i grafici dell'ultimo report dell'Istituto Superiore di Sanità registrano proprio questo, che stanno aumentando i casi di ospedalizzazione,
sì.
in modo esponenziale i casi di ospedalizzazione tra i bambini un po' in tutto il mondo. Che vuol dire questo? Che se prima gli adulti, anche per una precauzione diciamo non razionale, tendevano a non vaccinare i bambini o a vaccinarli più tardi, adesso con questa variante i bambini non sono più tra virgolette portatori sani, che possono essere più dannosi per gli adulti che per loro, ma diventano di fatto anche possono
sì,
diventare
sì,
anche malati
anche per loro. Nell'ultima settimana ci sono state 400 ospedalizzazioni sì. di bambini tra i 5 e gli 11 anni, sono
sì,
triplicate
tantissime.
Rispetto alla settimana precedente. Tra l'altro ne parlava il Corriere della Sera in maniera molto dettagliata, il tasso di incidenza della malattia sta diminuendo rallentando in tutte le fasce d'età tranne che in quella tra i 5 e gli 11 anni. Questo potrebbe essere causa della scuola naturalmente, ma tu dici a scuola ci vanno anche gli altri, sì, i vaccini per i bambini tra i 5 e i 11 anni sono partiti dopo, c'è più diffidenza e quindi sono ancora poco vaccinati.
E poi diciamo le bambini per una questione proprio istintiva rispetto a noi, le mascherine, il contatto fisico eccetera, giustamente loro sono meno attenti.
Ovvio. Comunque vogliamo dire che negli Stati Uniti sono stati vaccinati 9 milioni di bambini tra i 5 e gli 11 anni. Sapete quante sono state le segnalazioni? Quindi io parlo di segnalazioni, non di eventi avversi accertati. Segnalazioni 0,05%, quasi tutti i casi non seri, 11 miocarditi, di cui 7 non gravi e risolte e le altre in via di risoluzione. Quindi insomma, vaccinare i bambini è sicuro e soprattutto è importante in questo momento, proprio come diceva Fabio, per i bambini stessi. Numero di telefono 342-342-2190.
Questa città non è più mia, ancora è cyber. Vedo più mutazioni di un disegnatore Marvel. Temo il contagio nella mano, un contatore Geiger. Trattengo il fiato, tiratore sniper. Prendi il rap, cambia forma e non lo prendi mai. Potere all'alta moda quando prendi il mic. L'opposto di quando ne fui rapito a 13 anni e mi parlava da una fogna come Pennywise. Per questi ragazzi non ci sarà scampo. Giocano alla mafia, mamma vado in strada a sparo. A 30 anni da capaci vedi sarà strano, ma il modello è diventato Gianni Savastano. La mia vita privata è troppo preziosa. Vedo gente invidiata, non so per cosa. Ma so che più si sputtana su qualche social, più pare che goda di un'enorme stima. Non parlo al mondo come prima, ma parlo a vuoto come Pripyat, nell'indolenza collettiva che mi avvelena come Pripyat. Non parlo al mondo come prima, ma parlo a vuoto come Pripyat. La giostra è ferma come Pripyat. Fale una foto come Pripyat. Il tuo capitano ne sa poco più di un bar. Guida con l'iPhone in mano e ci sei tu sul tram. È arrivato il cambiamento, caro Yusuf Kat. I miei parenti sembrano membri del Ku Klux Klan. Il mio suit cambia pelle, mamba verde. Sono fermo sotto un peso, schiaccia tempie, io cariatide. Il nemico sta sempre più a meridione. Tu sposta il cannone, minaccia terra in Antartide. Non mi lodare perché resto schivo. Anni che difendo chi voleva questo schifo. Resto a custodire il vuoto dentro questo scrigno. Vomito fuoco ma sono il draghetto Spiro. Come va? Va tutto fuori posto, come dentro il mio salotto dopo una partita a tennis. Mi godo il nuovo mondo che mi sveglierà dal sogno come Luther King a Memphis. Non parlo al mondo come prima, ma parlo a vuoto come Pripyat,
nell'indolenza collettiva. Che mi avvelena come Pripyat. Non parlo al mondo come prima. Ma parlo vuoto come Pripyat. La giostra è ferma come Pripyat. Falle una foto come Pripyat. Perché l'umana natura sta divorando ogni cosa. La carreggiata alle mura, persino i banchi di scuola. La giostra è ferma come Pripyat. Falle una foto come Pripyat.
Parliamo di burocrazia, di cittadini che hanno a che fare con la burocrazia in questi giorni, che è complicata almeno quanto il Covid, diciamo così. E ieri ci ha mandato un messaggio Irina, che ha ascoltato la nostra conversazione con Carlo Pastore, il quale insomma ieri ha raccontato la sua odissea. Buongiorno Irina.
Buongiorno, ciao. Che piacere sentirvi. Buongiorno.
Buongiorno Irina. Allora, ieri tu ci ascoltavi e hai sentito che Carlo Pastore narrava di tutte le sue traversie per avere questo Green Pass dopo che gli è stato tolto. Insomma, vabbè, lunga storia che non stiamo qui a riepilogare. Tu che tipo di problema hai avuto e come l'hai risolto, Irina?
Io sono come tanti, ho fatto la terza dose booster per avere il Green Pass.
Beh, dopo che hai avuto il Covid?
Dopo che ho avuto il Covid.
Allora, quindi aspetta, partiamo dall'inizio. Tu hai avuto, tu hai fatto due vaccini.
Io ho fatto due vaccini.
Perfetto.
Sì.
Poi
ti sei positivizzata.
Aspetta, facciamolo dire. Hai fatto due vaccini, poi prendi il Covid quando?
Allora, io ho fatto il secondo vaccino a luglio e sì, avevo prenotato la terza dose, facendo ancora conto con i 6 mesi e non con i 5, il 10 gennaio. Uh-huh. E mi sono positivizzata quel giorno. Ero già in quarantena perché ero stata in vacanza con la mia amica, sì, dal 3 al 6, e abbiamo fatto sia il tampone sia prima che dopo, e lei la sera che è tornata purtroppo era positiva, quindi mi sono messa in isolamento. Ho chiamato il medico di base che mi ha prenotato il tampone d'uscita il sabato successivo, sì, perché certo, tra l'altro non c'era tantissimo posto. E nel frattempo però sono diventata sintomatica, quindi ho fatto un altro tampone casalingo, ho mandato lo screenshot al mio medico di base, sì, che tra l'altro anche loro, poverini, sono incasinatissimi.
Certo. E l'ho detto,
sono positiva. Anche perché avevo proprio dei sintomi strani, non avevo raffreddore, febbre né niente, però avevo sudorazione, fastidio agli occhi, e quindi insomma ho detto, pensavo ingenuamente che bastasse dire al medico di base che ero positiva e che avrebbe fatto la segnalazione all'ULS.
Così doveva andare in teoria.
Così doveva andare. In realtà il tampone d'uscita, essendo vaccinata con due dosi, fatto dopo 5 giorni, era negativo. Tra l'altro tampone rapido, non molecolare. E quindi però sono stata più ingenua. La domenica mi arriva un messaggio con l'outcode e dico: guarda che bello, non ho dovuto fare niente, mi hanno già ridato il Green Pass.
Sì.
Vado tranquillamente a Brescia per un appuntamento di lavoro, mi muovo, fino a che mi chiedono di mandare i Green Pass, perché era obbligatorio per entrare nei parrucchieri sugli estetici, faccio la rappresentante, e mi dicono: guarda che non è valido però il tuo, mi dicono che devi fare il tampone. Come?
Sostanzialmente... Quindi stavi girando con un Green Pass
Esatto. Tra l'altro, appunto, col mio lavoro mi sposto tanto, fortunatamente tra virgolette, anche se non andrebbe bene, non me l'hanno mai chiesto, altrimenti rischiavo di andare al ristorante e essere buttata fuori, ecco, a 50
km. Questo è l'inizio di quanto chiedono il Green Pass, capito?
Esatto,
lei è andata,
sì,
in giro tranquillamente per giorni senza che nessuno le chiedesse il Green Pass. Irina, quindi a questo punto tu chiedi che ti venga riattivato, visto che hai due vaccini e sei guarita dalla malattia.
Esattamente. Invece il medico di base risponde che lei non può fare niente. Allora libita, provo a chiamare l'ULS, provo a chiamare di qua, mando mail, di tutto. Sento anche altri due medici di base, quello di mia mamma e il papà di una mia amica, perché il mio medico di base si è anche scusato, mi ha detto per me viene prima la salute, è sconsigliato fare il vaccino 3 mesi dopo aver avuto il Covid, e quindi io ti direi di andare avanti a tamponi, ma appunto essendo che mi muovo molto per lavoro devo anche prendere dei treni, per me
perché tu lì hai detto allora a questo punto io mi vaccino perché a quel punto mi riattivano automaticamente il Green Pass perché ho il booster, quindi il medico di base ti diceva no, non vaccinarti troppo presto, aspetta, continua con i tamponi, e tu però dovevi lavorare, vogliamo dirlo,
esatto,
Irina?
Esatto.
Dovevi lavorare, cioè non è che ti potevi permettere di aspettare i tempi di ATS del Ministero della Sanità e di non so chi. E,
appunto.
Quindi sei vaccinata dopo quanto? Dopo quanto tempo dalla negativizzazione?
Dopo 10 giorni, perché l'ho fatto lunedì. Quindi.
Allora, intanto sei viva.
Questa è un'ottima notizia.
Come dicono, anche di buon umore, diciamo.
Come dicono poi i medici, in realtà.
Sono di buon umore perché sono libera. Mi è arrivato ieri sera, dopo questa telefonata posso andare a lavorare.
Vedi, puoi andare. Però adesso, voglio dire, non succede assolutamente nulla. Non si hanno effetti collaterali, non si finisce in ospedale, non si muore. Però perché un cittadino deve essere costretto ad andare a vaccinarsi se in quel momento non è necessario? Cioè, tra l'altro anche una spesa per lo Stato, cioè se tutti ci vaccinassero laddove non è necessario ma solo per riavere un Green Pass sarebbero anche soldi buttati nel cesso, questo vogliamo dirlo, ma perché ci si deve ridurre così? Guarda che è incredibile questa cosa, anche i vaccini non necessari, chi si vuole vaccinare fa anche il vaccino, sì, c'è chi non si vaccina
tutto.
E chi si... è incredibile. Vabbè, tu comunque l'hai fatto a cuor leggero, Irina, non l'hai fatto con preoccupazione e con ansia, no? Immagino.
No, io no, sono però... entusiasta di vaccini, poi appunto ho parlato con lui che mi hanno detto di andare direttamente nel centro vaccinale e chiedere a loro, la ragazza è stata molto gentile, ha chiesto anche alla sua responsabile, ha detto che non ci sono rischi medici altissimi, non è un problema per la salute, nel senso che il nostro sistema immunitario è stimolato tutti i giorni in mille modi, quindi non è quello il problema, l'unica cosa che avrei rischiato effetti collaterali a breve termine e un po' più pesanti, ed effettivamente è stata una bella mazzata rispetto alle altre due dosi che non mi avevano fatto
avuto?
Assolutamente niente.
Beh,
ho avuto emicrania da subito, febbre non l'ho misurata ma penso di averla avuta, che tra l'altro è quello che non avevo da 10 anni, perché neanche col Covid mi era venuta.
Vabbè,
e male al braccio, però niente di grave. No, faccio una piccola parentesi femminista, però, perché il corpo delle donne è sempre in ballo, a parte quanto riguarda le questioni intime, che secondo me se si hanno avuto effetti collaterali riguardo al ciclo, come hanno avuto molte mie amiche,
molte donne,
bisogna segnalarlo all'AIFA, perché non è detto che sia correlato a un problema più grande, però cioè, bisogna pretendere che si indaghino le cause, le conseguenze.
Sì, questo è un effetto collaterale segnalato spesso, non se ne conoscono ancora bene le ragioni, però effettivamente torna tutto a posto, vogliamo dirlo, però effettivamente c'è
comunque avere
questa evenienza.
In più non
certamente.
No, anche perché cioè, ci dividiamo sempre tra polarizzazione, tra complottismo e ottimismo a priori, positivismo tossico, invece secondo me in questa situazione, come fai tu, come fanno altri, giusto anche alzare la voce quando alcune cose non vanno bene.
È così. Nel frattempo ovviamente arrivano come sempre messaggi di Novax complottisti. Antonio dice vi ricordo che i contagi sono concentrati soprattutto nei paesi che hanno scelto la vaccinazione, il Green Pass è solo una licenza di uccidere.
Va bene.
Irina, ti abbracciamo, ciao Irina.
Ciao.
Le mattine di Radio Capital.
Just right, you know what I mean.
questo delirio della burocrazia parlano in tanti, sì, nostri ascoltatori,
ci arrivano tanti messaggi.
Scrivono. Andrea dice: sono catanese, prime due dosi a giugno, in luglio a Catania, ottobre ho cambiato residenza a Roma, a dicembre dose booster a Roma, l'anagrafe vaccinale, la terza dose risulta come dose 1, tra 5 giorni io sarò senza Green Pass per un errore informatico.
Perché vabbè, sistemi regionali non si parlano come non si parlavano nella prima ondata, ricordi?
Sì, 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 non, ci sono, tutto qua. Non ci sono mai parlati,
non sono mai
riusciti ad alzare un telefono, a mandarsi una mail, esatto, un WhatsApp.
A collegare i sistemi informatici, che sarebbe anche la cosa più semplice.
Sì, 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 diciamo, niente, che non dovrebbe essere particolarmente complicato. No,
no, no, decisamente. Poi,
quando
no,
si lotta contro una pandemia, forse si può. Va bene, parliamo, sentiamo un messaggio, sì, sui vaccini ai bambini. Silvia.
Io ho 3 gemelli di 8 anni, di cui uno con una patologia cardiaca. Sentita la cardiologia pediatrica, nessuna controindicazione, i miei bambini si sono vaccinati immediatamente, non hanno avuto neanche un po' di male al braccio. Ciao a tutti, io lo consiglio vivissimamente. Nel mio paese abbiamo una bambina con un Covid leggero, dopo un mese è finita ricoverata per la sindrome multisistemica. Ciao, sono Silvia.
Ecco, ecco. Cominciamo a conoscere persone che hanno figli che finiscono ricoverati, ripeto, poi nella maggior parte dei casi, possiamo dire quasi tutti, i bambini sopravvivono, sì, però portarsi dietro strascichi per mesi e mesi, come avviene per i bambini che purtroppo sviluppano la MISC, che è una delle tante reazioni, uno dei tanti effetti collaterali del Covid, non del vaccino, del Covid, sì, ecco, vuol dire poi magari dover interrompere la scuola, le attività sportive per mesi, stare male,
diciamo, questa... poi in un periodo in cui già questa cosa è accaduta per motivi, per altri motivi, insomma.
Esattamente, esattamente.
Live.
Quando sono solo in casa e solo devo restare per finire un lavoro, perché il raffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace ancora di più perché libera la mente. Con la radio si può scrivere, leggere o cucinare, c'è da stare immobili, seduti a guardare. Forse proprio quello che me la fa preferire è che con la radio non si smette di pensare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.
Abbiamo il nostro ospite? Lo abbiamo? No, non lo abbiamo ancora. Senti Fabio, nel frattempo è successo, sì, è successo ieri in realtà, che una collega, una giornalista di Sky che si chiama Manuela Iati sia stata licenziata da Sky. Non so se tu l'hai vista ospite di alcuni talk, è andata a Piazza Pulita, ma non solo,
sì,
a Piazza Pulita.
È andata
posizioni, insomma, no-vax, ecco, abbastanza estreme, sì, anche una certa veemenza nel portarle avanti, diciamo, sì, così, anche sui social, ed è stata appunto licenziata per giusta causa, sì, insomma, cioè, è uscito un post che racconta un po' la vicenda, ha partecipato a 2 trasmissioni in violazione dell'esclusiva con la sua azienda e senza chiedere il permesso. C'è chi dice che naturalmente sia un una decisione, una motivazione, anzi assolutamente pretestuosa, sì. E che la ragione recondita, forse non tanto recondita, è che appunto lei abbia posizioni sul vaccino in questo momento poco condivisibili, soprattutto tra chi fa informazione, insomma, no? Ci dovrebbe essere una posizione precisa e netta e scientifica.
È supportata da dati scientifici. Poi aggiungo io, quando si parla di queste cose bisogna sempre vedere i contratti che vengono sottoscritti da queste persone e quali siano le clausole dei contratti. In molti contratti di aziende c'è, per esempio, di rispettare una certa condotta, di rispettare un certo comportamento, e ovviamente le richieste che vanno fatte per andare diciamo in questo caso in reti concorrenti vanno fatte in un certo modo. Evidentemente tutte queste cose non sono state fatte, quindi mi viene da pensare che un'azienda come Sky, prima di licenziare una persona, valuti tutte queste cose.
Ci pensi due volte. Certo è che adesso il ruolo del martire, martire, le si cucirà addosso perfettamente, quindi
apparirà in televisione molto più di prima.
Aprirà una sua pagina, sì. La vedremo sul palco, le manifestazioni, eccetera, eccetera. Insomma, tutto l'iter prevedibile.
E poi uno di quei personaggi, insieme
a Paragone.
Compagnia,
e via. Il problema è cosa faranno queste persone quando la pandemia finalmente volgerà al termine, cioè cosa raccoglieranno tutto
raccoglieranno
questo?
I frutti dei loro errori,
raccoglieranno le macerie. dato che mi ha impressionato. Nel 1974 eravamo 4 miliardi, Fabio. Sì. Nel 2011 eravamo 7 miliardi. Da pochi giorni è stato sfondato il muro degli 8 miliardi. Cioè siamo attualmente 8 miliardi. Quindi una crescita esponenziale, inattesa per noi profani, sì, attesissima per chi invece conosce bene questi temi. Ne parliamo con l'ingegnere Ascanio Vitale. Buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno Selvaggia, buongiorno Fabio.
Buongiorno.
Buongiorno. Esperto di questi temi, perché Ascanio, do del tu.
Beh, sì, per carità, per favore. Mi occupo di sostenibilità da più di 30 anni, diciamo 20 anni professionalmente, e per 6 sono stato nel consiglio direttivo di un'associazione che si chiama Population Matters, che si occupa proprio di sovrappopolazione e sostenibilità.
Ecco, allora Ascanio, immagino che non ti abbia stupito questo dato, perché chi studia questa materia conosce bene la direzione nella quale si sta andando. È una direzione pericolosa.
Sì, è un problema, diciamo, complesso e delicato, riguarda la geopolitica ambientale, però ha risvolti economici, sociali, implicazioni di carattere culturale, religioso, politico, per cui fa rizzare le antenne ogni volta che ne si parla. Diciamo, rappresenta l'elefante nella stanza che le Nazioni Unite hanno identificato fin dal 1973, in cui è cominciata una discussione a livello internazionale di coordinarsi per evitare un'esplosione demografica. Poi in realtà la discussione è andata avanti e poi è stata dimenticata a partire dalla conferenza climatica del Cairo del 94. Per cui da allora a livello internazionale non se ne parla più. Oggi le Nazioni Unite hanno fissato gli obiettivi di sostenibilità al 2030 e sono 17, e manca il 18esimo, che è proprio la sovrappopolazione, perché è il moltiplicatore principale del nostro impatto sul pianeta.
Ecco, in Italia ho letto, no, è finita la biodisponibilità. Che cosa vuol dire, per esempio?
Sì, quando si parla di biodisponibilità si parla di impronta ecologica, per cui è più o meno quante risorse naturali noi abbiamo per sostenerci in maniera sostenibile, non richiedere, non importare risorse da altri paesi.
Sì.
Questo limite in Italia noi l'abbiamo superato alla fine degli anni 70. Da quel momento in poi l'Italia ufficialmente importa risorse, nel bilancio netto importa risorse, per cui noi importiamo risorse energetiche, risorse minerarie, importiamo cibo, persino acqua a volte, per cui è un, e specialmente questo genere di importazioni poi avviene a spese di paesi più poveri. Questo è quello che tutti i paesi ricchi e industrializzati hanno fatto nell'ultimo secolo e mezzo, a partire dalla rivoluzione industriale.
Solo che cosa si fa di fronte a un problema del genere? Cioè, come si fa a stabilizzare la popolazione? A parte che in Italia diamo bonus bebè, cioè si cerca di incentivare le nascite, cioè, quindi già questo potrebbe essere un tema, ma come si risolve un problema così enorme, gigantesco?
Sì, il problema è complesso e le soluzioni non sono semplicissime, però a livello personale sono abbastanza semplici. Quelle che sono in realtà un po' più complesse sono le soluzioni delle cosiddette policy, cioè delle politiche economiche e sociali da adottare per risolvere il problema. Ci sono degli esempi di successo nel mondo. Negli ultimi anni paesi come Sri Lanka, la Thailandia, la stessa India recentemente è scesa sotto il cosiddetto TFR, cioè il Total Fertility Rate, il tasso di fertilità, cioè il numero di bambini che per famiglia vengono fatti in media, ed è scesa sotto i livelli di crescita, che è 2.3, cioè se facciamo 7 figli ogni 3 famiglie la popolazione mondiale rimane stabile.
Sì.
Per farle le soluzioni passano attraverso l'emancipazione femminile, tanto per cominciare, che è la questione forse più importante di tutte. In un terzo del globo la fertilità della donna è decisa dall'uomo in famiglia, che la chiude in casa e le dice tu devi fare 5 figli, 6 figli e la tua carriera è finita qua. Certo. In Italia stessa fino a qualche decennio fa il fatto che una donna decidesse di dedicare la sua vita alla carriera invece che a costruire una famiglia veniva considerato abbastanza assurdo, e anche io come uomo ho passato una vita intera a dire fin da bambino che non volevo figli, e mi si diceva sempre vedrai che cambierà idea, come se fosse un copione.
Ma tu lo pensavi per il bene del pianeta o per un tuo equilibrio personale?
Sono tante le ragioni, non si decide sempre in funzione di una, però l'ho deciso da piccolo leggendo su un libro di scienze la questione dell'esplosione demografica, che allora già era abbastanza evidente.
Quali sono i paesi che destano più preoccupazione per la crescita esponenziale della popolazione?
Ecco, qui si mostra una delle complessità del problema, perché in realtà c'è chi dice che la colpa dei paesi in via di sviluppo, dove per questioni anche storiche di alta mortalità infantile c'è l'abitudine ad avere un alto tasso di fertilità, ci sono paesi africani dove in media una donna fa 4-5 figli. È vero anche però che l'impatto pro capite in quei paesi è veramente molto basso, per cui la differenza la si sente quando si sposta nei paesi più ricchi, dove per questioni anche proprio fisiologiche, naturali, dell'evoluzione sociale di un paese, quando cresce il livello educativo e la ricchezza in un paese, quasi naturalmente l'indice di fertilità tende a scendere.
Sì.
La differenza però è il fatto che i pochi figli nati nei paesi ricchi hanno un impatto enorme, per cui un bambino nato negli Stati Uniti ha un impatto che è quello di 5 o 6 bambini nati in un paese in via di sviluppo in Africa.
Per consumo e tutto il resto.
Ci sono diverse soluzioni da adottare in diverse regioni del pianeta.
Certo, Fabio, prego.
No, ti volevo chiedere quanto pesa di fatto sul pianeta, quindi non solo sul clima, ma anche sulle risorse, sull'economia del pianeta, questo estremo squilibrio che c'è tra il nord e il sud, perché poi alla fine l'abbiamo detto, c'è una parte del pianeta che cresce in maniera esponenziale, una parte, diciamo, quella più ricca, l'Europa, per esempio, che cresce molto meno.
Allora, se guardi la questione, diciamo, globale media, dagli anni 60 fino ad oggi, il nostro consumo pro capite, l'impatto in realtà, perché non parliamo solo di consumo energetico, qui si parla di utilizzo di suolo, deforestazione, impoverimento della biodiversità, di disponibilità di risorse a partire da cibo e acqua, diciamo, la nostra impronta ecologica pro capite media a livello globale è salita di circa il 20-22% in 50-60 anni. L'impatto invece assoluto, cioè l'impatto che l'uomo esercita sul pianeta, è cresciuto, la sua impronta ecologica totale è cresciuta di circa 3 volte. Ora, perché questo non dovrebbe corrispondere? Se abbiamo aumentato di solo il 20%, come è fatto a aumentare di 3 volte l'impatto totale? È aumentato perché la popolazione in 60 anni è aumentata di 2,5 volte. Ci siamo più che raddoppiati, come dicevi tu prima, negli ultimi decenni il raddoppio della popolazione è avvenuto in meno di 50 anni. Quindi quanto pesa il nord e quanto pesa il sud? In realtà il nord del pianeta, i paesi industrializzati, sono quelli che hanno fatto il grosso del danno che oggi paghiamo a livello climatico, a livello di impatto degli oceani, la plastica, l'acidificazione degli oceani e così via. È inutile adesso dilungarci perché è un problema noto a tutti. L'impatto del sud, diciamo, è relativo, perché in questo momento è un impatto relativamente più basso in termini assoluti. Quando io parlo di incremento dell'impronta ecologica del 20% è una media globale, in realtà nei paesi ricchi oggi noi consumiamo l'equivalente, per esempio in Italia, di 4,5 volte la disponibilità nostra di risorse, che significa che se tutti i paesi del mondo dovessero adottare i modelli di consumo dei paesi ricchi attualmente, noi non consumeremmo quello che oggi mediamente è un pianeta .7, ma consumeremo 3 pianeti, ed è la tendenza in cui stiamo andando nel 2050, perché gran parte della popolazione dei paesi in via di sviluppo tenderà a migrare o tenderà comunque a migliorare i propri livelli di vita all'interno del proprio paese.
Il 2050 è una data limite per molte cose. Io spero, cioè, non arriverò al 2050, ne sono lieta, perché non voglio vedere in che direzione andiamo. Senti, Ascanio, ma quindi siamo un po' come quella parte di popolazione in Don't Look Up che non vede e non vuole vedere la cometa che si sta per schiantare sulla Terra? Cioè, anche su questo siamo così distratti mentre la scienza ci avvisa, ci avverte, lancia campanelle d'allarme?
È tutta la vita che io lancio messaggi e ogni volta mi si risponde: ah, tu sei il futuro. Io gli rispondo: ovviamente siete voi che siete il passato.
Cioè, sei DiCaprio tu sei DiCaprio. Sei Leonardo DiCaprio, l'hai visto Don't Look Up?
Io e tanti miei colleghi siamo sentiti molto presi da quel film, per cui capisco perfettamente la situazione. È una questione che va assolutamente affrontata, non possiamo dimenticarcene, e purtroppo non sarà indolore, perché nel momento in cui facciamo meno figli, perché poi la questione non è adottare politiche coercitive come per esempio la politica del figlio unico in Cina, si tratta semplicemente di fare educazione sessuale, di fare educazione alla pianificazione familiare e di diffondere la contraccezione, cosa che, diciamo, non tutti sono a favore, specialmente in Italia, c'è una discussione aperta a riguardo.
Lo sappiamo, il Papa l'ha aperta recentemente, diciamo così. Manco un cane uno si può prendere, si sente subito colpevole per aver fatto 10 figli. Grazie Ascanio Vitale, grazie davvero, buona giornata.
Grazie.
Ciao. Le mattine di Radio Capital.
ascoltiamo sì. messaggi. Marco,
buongiorno. Marco da Sassuolo. L'unico sistema è non far fare più figli, perché siamo in troppi, o perlomeno un figlio per generazioni, ma in tutto il mondo dobbiamo tornare come negli anni 70, 3-4 miliardi di persone. Però qua sembra che parlare di figli guai chi li tocca, però poi dicono di fare figli e
sì,
poi
un po' di
non c'è lavoro, non abbiamo da dargli l'ambiente, da dargli da vivere, cosa facciamo figli fare? Per fargli fare una vita di stenti, in mezzo a un mucchio di inquinamento e senza cibo? Questa è la soluzione, purtroppo non c'è altra soluzione.
Non far fare più figli sa un po' di coercizione violenta.
No, poi cioè, lui vuole dimezzare la popolazione, ci vuole Thanos per quello.
No, certo, però insomma sembra che uno arrivi, capisci, tu stai pranzando, arriva uno, boom, anestesia, ti lega le tube. Cioè, mi sembra un po' un metodo cinese durante il Covid.
Castrazione a tua insaputa.
Niente, esatto, teste di cuoio, insomma, dovrebbe essere una scelta
consapevole.
Volontaria,
senza selvaggia. Noi scendevamo in piazza da ragazzini per i libretti di ricordi di Lupo Alberto, che dicevano come utilizzare il preservativo, e c'era la ministra dell'istruzione dell'epoca, la Iervolino, che si arrabbiava. Siamo ancora lì.
Sì, in effetti siamo ancora lì. Poi sentiamo un altro messaggio. Buongiorno. No, questo è sempre lui. Sì, no,
Marco da
Sassuolo. No, è sempre lui. Sempre scusate.
Buongiorno, Radio Capital. Dino da Fossano.
Ciao, Dino.
So già che questo messaggio non lo farete mai passare, no. Ma non fa niente. Però tutti questi morti che ci sono al giorno, tutte queste povere persone che muoiono per
ieri il COVID, 468.
Ma mai nessuno ha detto: ma sono tutti Novax, tutti non vaccinati? Perché non è dato di sapere all'italiano medio?
Ma come non è dato di sapere?
Se è così o se non è così?
No,
ragazzi, però non si può continuare a parlare delle stesse cose. Cioè, il modo per informarsi c'è, ragazzi. Aprite i giornali, aprite i siti, sì, sono quasi
sito
tutti
del Ministero,
Novax.
Il sito dell'Istituto Superiore di Sanità, esatto, ci sono tutti i dati, potete vedere anche quanti sono i ricoveri di pazienti non vaccinati.
È così, è semplice. Fabio, a domani. Informatevi, ciao, arrivederci a Bignardi.
Ciao.